Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, oggi è venerdì 12 gennaio, un salutone a tutti da parte di Astero Dubaldi, vediamo subito di dare un'occhiata. Oggi abbiamo delle informazioni abbastanza interessanti, quindi partiamo con finalmente la pubblicazione della dichiarazione dei redditi. L'abbiamo scritto sul nostro sito che era 2 anni che non si pubblicavano più i redditi, quelli relativi al 2021-2022, finalmente la pubblicazione è arrivata, quindi se la tenevano nel cassetto, se no non si spiega come mai a un certo momento la dichiarazione si può rendere pubblica nel giro di neanche 48 ore dalla pubblicazione di 2 articoli, uno apparso sul Resto e Carlino, uno sul sito Radio R, in cui ci si lamentava di questo ritardo. Quindi significa, come dicevo prima, che queste dichiarazioni erano state già ben catalogate, sistemate, ma non si trovava il tempo di fare un click per metterle in rete, cioè nel sito del comune. Allora vediamo intanto, certo, per chi ha un reddito basso come il mio, un reddito da pensionato, rabbrividisco del fatto che ci sono dei consiglieri comunali che possono nel giro di 2-3 anni costruirsi un nuovo appartamento decente, nel senso che mentre uno magari deve risparmiare un'intera vita per farsi un monolocale. Perché vediamo subito chi sono i paperoni dei paperoni. Sino a poco tempo fa il più ricco era il dottor Reginaldo Bozzonetti del gruppo consigliere Ricarati Insieme, Antonio Bravi sindaco, che ha dichiarato un reddito di 86.098 per l'anno 2000, nell'anno 2022. Invece la palma del più ricco amministratore attualmente è se la giudica Graziano Bravi, ingegnere, capogruppo della lista civica Valore Futuro, che nel 2022 ha dichiarato un reddito complessivo di 129.789 euro. Lo segue a ruota Antonella Mariani, lista Vivere Recanati Fiordomo, medico di base, oculista diciamo noi anche, che ha dichiarato 128.000, quindi circa 1.000 euro meno di Graziano Bravi, 128.298 euro. Il reddito complessivo del sindaco Antonio Bravi, commercialista, è di 76.357 euro e si divide a metà tra il suo lavoro, che è di circa 35.594 mila dollari, e l'indennità di primo cittadino, che supera l'indennità di commercialista, che infatti come sindaco prende 40.763 dollari. E beh, è un bello, comincia a diventare un bello stipendio essere sindaco di una città di appena 20.000 abitanti. Non se la passa neanche male Mirko Scorcelli, geometra, oggi in pensione. Il reddito dichiarato ammonta a 68.445, di cui 22.419 deriva dall'indennità come vice sindaco, indennità di vice sindaco. E poi abbiamo Michele Moretti, avvocato, assessore all'urbanistica, ha un reddito complessivo di 96.613 euro, di questi ben 18.343 gli derivano dall'incarico di assessore, appunto, come dicevamo, all'urbanistica e ambiente, in quanto la sua indennità è doppia trattandosi di un libero professionista, per lui non c'è il dimezzamento dell'indennità che c'è invece per un dipendente. Si attesta ad un reddito di 89.312. Paola Nicolini, docente universitaria, dichiara 46.865 euro. Francesco invece Fiordomo, mentre il reddito dell'altro assessore Rita Soccio è di 42.231. Anche per questi c'è da considerare l'indennità appunto di assessore. Il reddito del Presidente del Consiglio Tania Poltroni, ostetrica, eletta nelle file della lista civica Vivere Recanati Fiordoma, ammonta a 43.128. Per tutte e quattro, trattandosi di lavoratori dipendenti, l'indennità da assessore è quantificata in 9.172 euro, quindi dai redditi che vi ho già detto dovete scorporare qui 9.000 e poi trovate il reddito da lavoro. dipendente, tutti alti si redi, boh. Per Gianfilippo Simoni, PD, reddito di 86.621 euro derivante, un consiglio comunale dei ricchi, altro che ceto medio, qui è ceto medio alto, sopra i 50.000 vengono considerati dei ricchi perché hanno una tassazione del 43%, boh. Per Gianfilippo Simoni, reddito di 86.621 euro derivante dall'azienda che gestisce insieme ad altri, mentre il suo capogruppo Andrea Marinelli, insegnante, si attesta sul reddito di 23.032 euro. Il reddito di Simone Simonacci, Fratelli d'Italia, ammonta a 48.083, mentre il suo compagno di partito Pierluca Trucchi, geometra, dichiara 20.202 euro. Del gruppo consigliari uniti per Antonio Bravi fanno parte anche i consiglieri Roberta Sforza, avvocato, 5.919 euro il reddito, Cino Cinelli, geometra, 66.304 euro e Stefano Miccini, imprenditore, 28.349 euro. Della lista civica Vivere Recanati, generosi 32.164 e Marco Canalini, il cui reddito si attesta a 59.865. Rappresentante della lista civica ed è in comune è Sergio Bartoli, che dichiara 30.479. Rimane Benito Mariani, esponente della Lega, che chiude con il reddito, penso, fra i più bassi dopo la Sforza, di 16.749 euro. Questa è un po' la dichiarazione dei redditi, cioè poi ho perso un pochettino di tempo, ma penso che ne valeva la pena, sia perché era un pezzo che non ne parlavamo, sia perché ci dà un quadro esatto di come è composto il nostro Consiglio Comunale, di come in realtà noi poveri umani siamo molto lontani da questi che ci rappresentano in termini di reddito, non tutti naturalmente, perché forse c'è qualcuno che sta peggio di noi, parlo naturalmente del ceto medio basso, però il resto veramente viaggia su Ferrari rispetto a noi che viaggiamo su una 500. Detto questo, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa online e apriamo un capitolo che sta diventando veramente imbarazzante un po' per tutti, quello della scuola del liceo classico. È possibile che non si riesca a trovare una soluzione e con il timone ben fermo si proceda per questa navigazione? È possibile che ogni volta dobbiamo cambiare rotta? Perché che cosa è successo? Quali sono le ultime novità? Che si sono riuniti nella giornata di mercoledì pomeriggio, hanno deciso, e lo trovate sul sito di Radio Era naturalmente, il resoconto di questa riunione, almeno quello riferito dal sindaco Antonio Bravi, che gentilmente ci ha risposto. Degli altri noi non conosciamo niente, sono tutti bravi nel dire facciamo qui, facciamo là, ma nessuno si fa raggiungere telefonicamente, tantomeno la dirigente liceo classico, che per me è una sostanza eterea, evanescente, che non si riesce appunto a... Tanto è vero che ho più volte chiesto un incontro per potermi almeno presentare in quanto sono un operatore dell'informazione a livello locale, non l'ho ancora ottenuto. Questa è la nuova dirigente, una volta si entrava a scuola, si bussava alla porta della presidenza e ti facevi diciamo così ricevere. Adesso no, adesso devi passare attraverso diverse prove, quella del cerchio del fuoco, quello del carboni accesi per terra, quindi con i piedi nudi, e poi ancora altre prove rischiose. Sta di fatto che cosa hanno fatto? Hanno deciso niente, perché poi alla fine a decidere dovrà essere la provincia. La provincia cosa aveva fatto? Aveva emesso un comunicato nel quale diceva che, signori miei, il liceo classico rimane con le 5 classi all'interno dell'istituto Bonifazi, qualora all'inizio dei lavori di sistemazione della struttura tutti i Bonifazi, che ha una popolazione scolastica che è fra appunto personale, poi ATA e professore, arriva sui 260, non c'è posto, compatibile con i lavori del Santo Stefano quando, e della scuola, dell'ala del Santo Stefano dove la scuola è ospitata, per cui andranno a Squartabue. Invece adesso è diverso. Adesso sembra che dalla riunione di mercoledì pomeriggio, siccome Bonifazi ha puntato i piedi, ha detto no, noi non ci spostiamo, ci abbiamo i nostri studenti portatori di handicap e non è conciliabile il loro trasporto ogni volta a Squartabue. Io trovo intanto ignobile, veramente ignobile, che quelli che utilizzano, cioè l'utilizzo dei problemi dei disabili per poter dirottare una soluzione verso una soluzione a loro più congeniale. Perché io penso che questa dei disabili sia una scusa. Perché siccome a qualcuno non va bene di andare giù a Squartabue, tirano fuori i disabili. E questo mi sembra scorretto. Tanto più, che cosa cambia? Mi sapete dire che cosa cambia? C'è una disabile a Villa Musone che deve prendere ogni mattina la corriera per arrivare all'istituto alberghiero di Loreto, ma prima deve andare a Recanati. La deve prendere in una zona trafficata e la famiglia ha chiesto che il pullman deviasse di 50 metri, sono 50 passi, l'ho contato io, non c'è stato nulla da fare per quel disabile, non c'è stato nulla da fare, no, si arranci la famiglia, noi non facciamo questa deviazione del percorso del pullman scolastico di 50 metri per agevolare la sua salita sull'autobus in tutta tranquillità e sicurezza, no, che attendi l'autobus in mezzo alla strada, in una strada trafficata che è quella di via Capodaglio. Bene, adesso però abbiamo il problema dei disabili che non possono andare a Squartabue, per cui il Bonifazi non si muove. Ma chi lo decide il Bonifazi se si muove o no? Ma la provincia c'ha le palle o c'ha due nocelline? No, no, perché se per la provincia la soluzione era quella di mandare al Bonifazi a Squartabue, di lasciare 5 classi di liceo classico all'istituto Santo Stefano, perché era la soluzione migliore, perché tutto era compatibile con i lavori di ristrutturazione di quell'ala, quando inizieranno, quello, punto e basta, la provincia non deve muoversi da questa soluzione. Ma chi c'è in provincia? Due eunuchi? No, veramente, chi c'è in provincia? Boh, non so, veramente, è una cosa che non si spiega. Dopodiché, dobbiamo quindi dire che sembra che la soluzione possa cambiare, cioè che il Bonifazi rimanga il Bonifazi, anche con i lavori, e siccome queste 5 classi, 5 appena, del liceo classico non possono rimanere, quando ci saranno i lavori, l'apertura del cantiere, all'istituto Bonifazi del Santo Stefano, si trasferiscono loro, ma dove? A Squartabue, cioè in tutta quell'ala grossa di Squartabue solo 100 studenti. Mi pare che sono completamente impazziti, sono completamente impazziti. Ma la provincia, ho detto, siccome c'ha al posto delle palle due nocelline, quelle di Arachidi, e allora non posso naturalmente pretendere altro. Abbiamo quasi completato lo spazio che è a nostra disposizione della rassegna stampa e quindi andiamo avanti, non parliamo d'altro, accenniamo soltanto che c'è una mostra mercato con la colazione di Don Lamberto, siccome parliamoci chiaramente, la vendita all'asta non è andata tanto bene, quella che c'è stata ai frati Cappuccini del Monte Morello. Adesso ci fanno una mostra mercato, cioè una mostra di questi oggetti che non sono stati venduti. Per chi vuole visitare questo mercato, gira per le bancarelle e sceglie poi l'oggetto che lui preferisce per portarsi a casa e viene fissato un prezzo mutualmente a ribasso. Avete capito? Questa mostra a mercato si svolgerà domani e domenica dalle ore 10 alle 12.30 alle 16 alle 18.30 e speriamo appunto che si possa questa completare, diciamo, questa vendita di questi oggetti che servono anche per aiutare le missioni dei frati Cappuccini. Ancora andiamo avanti perché parliamo della di altre notizie, c'è un concerto al Pub 2000, un concerto di un complesso qui di Recanati che fa jazz, un jazz riposante, diciamo così, una musica che possa in qualche maniera anche accompagnare una serata lieta, distensiva, presso un pub, quello 2000 di Recanati, che ha ormai un'attività trentennale, storico. Il complesso, non so se lo pronuncio bene, si chiama Her to stai 4 tet, non lo so se si pronuncia bene, francamente mi scuso. Sono quattro, anzi più di quattro, i musicisti: Antonino De Luca, Thomas Lasca, Daniele Marconi, Zeno Le Moglie, quindi sono quattro. Bene, e questo è quanto. Poi abbiamo anche altre notizie sempre dal sito Radio R, però non vorrei prolungarmi troppo. Allora, per la cronaca andiamo direttamente, anche se la troviamo anche sul sito Radio R, perché c'è la Polizia di Stato che ha un contrasto ai furti Macerata e provincia, ha prodotto un arresto e ha fatto quattro fogli di via. Poi c'è la Polizia di Stato, no, anche sì, qui c'è ancora questo un po' è quanto. Andiamo ancora avanti, perché andiamo adesso a Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi parla: non si oppone all'alcotest condannato a 8 mesi. Non si sottopone all'alcotest condannato a 8 mesi. Questo è successo a Civitanova. Un 45enne rimputato al tribunale di Macerata. La polizia stradale l'aveva trovato in auto in un parcheggio vicino ad un locale. Lui sostiene che era fermo da ore. Ebbene, si tratta di un 48enne di Lamezia Terme che, secondo l'accusa, sostenuto dal PM, si era rifiutato di fare l'alcotest quando la polizia stradale lo aveva trovato alla guida di un'auto mentre si trovava in un parcheggio. Ma era fermo, se si trova in un parcheggio, anche se era ubriaco. Nelle prime ore del 9 febbraio 2020, ieri l'udienza, il 48enne ha dato la sua versione, contestando che quando la polizia stradale gli aveva chiesto di controllarlo, lui si trovava fermo già da alcune ore nel parcheggio, vicino ad un locale, che quindi non si era appena fermato. Per questa affermazione il PM ha chiesto la trasmissione degli atti in procura per valutare se vi sia il reato di calunnia. L'imputato è difeso l'avvocato Alessandro Rocco. E mi sembra naturalmente che bisognerà appurare che ha ragione. Se lei era fermo da ore, perché gli fai l'alcotest? Non era in movimento con l'auto, quindi non lo so, veramente a volte mi sembra che ci sia un eccesso, diciamo così, di zelo. Vabbè. Cocaina e crack a Macerata, ecco come viene gestito lo spaccio. C'è un intervento di Giuseppe Bommarito, che voi sapete che è molto sensibile a questo argomento. Occupano le case sul lungomare per mangiare e bere, siamo preoccupatissimi. Siamo sempre a Civitanova, presi di mira due palazzine di viale 4 novembre, in parte utilizzate solo d'estate. Notato un gruppo di ragazzi che hanno forzato porte e finestre per entrare a bivaccare. Ecco, date questa informazione a Mario Giordano, che ci fa un servizio, e sarebbe ora, perché ormai in tutte le città abbiamo situazioni e casi del genere. Furti d'auto lungo la costa, fermati 4 ragazzi del Foggiano, denunce e foglio di via. Questo l'avevamo già detto e lo trovate anche sul sito di Radio R. Io mi fermerei qui, veramente mi fermerei qui con la rassegna stampa online. Un grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Asterio Tubaldi. Ciao ciao.